Buonasera. Beh, ringrazio il sindaco per la sua presenza e Diego Giordano per la sua presentazione così puntuale. Dunque, il corpo. Purtroppo noi veniamo da una tradizione che ci ha abituato a pensare che siamo composti da anima e corpo. E questa persuasione non ci ha ancora abbandonato. Vedremo il vantaggio di pensarci in questa maniera. Ma da dove viene questo dualismo, questo modo di pensarci così lacerato? Non dalla tradizione giudaico-cristiana. La tradizione giudaico-cristiana non ha nessuna consapevolezza e nessuna ideazione dell'anima. È nata la nozione di anima perché è una parola aramaica frequente nell'Antico Testamento, la parola nefesh. È stata tradotta in greco con la parola psiche. E allora si è trascinata dietro tutta la cultura della psiche, cioè dell'anima, che la cultura greca aveva elaborato. Ma la tradizione giudaica non conosce l'anima, così come non la conosce la prima tradizione cristiana. La parola nefesh, resa appunto con la parola anima, vuol dire di volta in volta cose diverse a secondo dei contesti. Si dice ad esempio in un salmo: legarono la mia nefesh con dei ceppi e in catene misero le mie gambe, dove la nefesh è sostanzialmente la gola. Il popolo ebraico si lamenta con Dio che manda la manna e dice: la nostra nefesh è nauseata. Ancora una volta questa nefesh è la gola. Oppure ancora si dice che il Nazireo, colui che si appresta a diventare sacerdote, non deve toccare la nefesh met degli animali. Nefesh met, met vuol dire morto, nefesh, non si può dire l'anima morta. Nefesh met vuol dire il cadavere degli animali perché è impuro. Oppure si dice occhio per occhio, dente per dente, nefesh per nefesh. Occhio per occhio, dente per dente, vita per vita. E ancora, non è scritto muoia Sansoni con tutti i filistei, ma muoia la mia nefesh con tutti i filistei. Bene, questo pensiero, questa parola quindi non vuol dire anima nella modalità con cui noi la pensiamo. Gli ebrei poi non avevano allora nessuna idea né consapevolezza né ipotesi circa la sopravvivenza dopo la morte. Lo stesso criterio di giustizia per cui le colpe dei padri ricadono sui figli e poi sui nipoti fino alla settima generazione. Era appunto perché non c'era una resa dei conti dopo la morte, una sorta di giudizio. E quindi c'era la trasmissione della pena per le colpe compiute. Ma anche i cristiani all'inizio non avevano nessuna consapevolezza dell'anima. Paolo di Tarso era convinto che i cristiani non sarebbero morti, ma sarebbero stati assunti in cielo con i loro corpi. Poi da Corinto gli scrivono che alcuni cristiani sono morti. Lui da Roma parte, si imbarca e a un certo punto incorre in un naufragio. Giunge a Corinto dopo essersi salvato e dice: sì, anch'io ho visto da vicino la morte. E allora se anche i cristiani moriranno, risorgeranno, non con l'anima, dice Paolo. Non usa la parola psiche, usa la parola soma pneumaticos, con un corpo, oggi noi traduciamo con spirituale, in realtà è pneumatico. Pneumatico, pneuma, psiche, sono parole greche, però prima di Platone e soprattutto a partire da Omero, non c'è una concezione dell'uomo come anima e corpo. Queste due parole, soma che sta per corpo e psiche che sta per anima, compaiono solo in occasione della morte. Nel senso che la psiche, psichein vuol dire respirare, psiche è l'ultimo respiro e soma, ciò che resta dopo l'ultimo respiro, si chiama soma, ma questo soma è sostanzialmente il cadavere. Perché in Omero l'uomo non è caratterizzato da anima e corpo, ma è caratterizzato da un rapporto corpo-mondo. Per cui quello che noi chiamiamo unitariamente corpo, in Omero viene rappresentato con tante parole. Per cui Omero parla di Gyia, che sono le gambe, di Melea, che sono le braccia, di Phrenes, che è il diaframma, ritenuto l'organo del pensiero, Tsumos, che è l'organo del sentimento. Ettore vede avanzare i cavalli di Midone, Cataphrenes, Kai Katatsumon, col timo e col diaframma. Benissimo, allora se questa è la condizione, non tanto per il momento, e soprattutto in un contesto di questo genere, il corpo, come è concepito da Omero, è un corpo non rappresentativo di quello che accade nell'animo, ma immediatamente espressivo. Che significa immediatamente espressivo? Che il corpo non rappresenta un moto dell'anima, ma esprime immediatamente il suo rapporto con il mondo. Quando Ulisse torna a Itaca e inizia quella che conosciamo come la strage dei Proci, e viene descritta come Ulisse che balza sul limitare con i cenci che coprono i lombi, con le gambe agili e forti, il vasto petto, le larghe spalle, l'arco, la freccia. Ecco, questo atteggiamento corporeo è l'ira, non rappresenta l'ira, è l'ira. Questo scenario, per cui il corpo è immediatamente espressivo e non rappresentativo, ricomparirà nel secolo scorso con la fenomenologia a cui ha fatto riferimento Diego Giordano, dove al rapporto anima e corpo si sostituisce il rapporto corpo-mondo. Quando compare l'anima? L'anima compare con Platone e compare per un'esigenza di conoscenza. Platone stabilisce che non possiamo fidarci dalle informazioni che ci vengono dalle sensazioni corporee, per la semplice ragione che le sensazioni corporee sono diverse da individuo a individuo. Per cui se noi dovessimo fare affidamento alle sensazioni corporee per stabilire che cosa è vero o che cosa conosciamo esattamente in modo oggettivo e universale, se dovessimo fare riferimento a questo non arriveremmo ad una. Nel senso che i sensi ci ingannano, che il corpo muta, che il corpo si ammala, che il corpo si altera e di volta in volta le informazioni che ci fornisce non consentono di costruire un sapere universale e oggettivo, valido per tutti. Se qui dovessimo stabilire se fa caldo o se fa freddo e dovessimo fare riferimento alle nostre sensazioni corporee, avremmo tanti pareri quanti sono i nostri corpi. Per cui Platone dice: il corpo non costituisce una base di conoscenza. Per avere un sapere universale e oggettivo dobbiamo fare riferimento alle idee e ai numeri. E qual è l'organo capace di pensare le idee e pensare i numeri? Dice Platone, l'anima. Quindi l'anima viene introdotta, e questo mi importa molto, viene introdotta per pervenire a un sapere oggettivo e universale e valido per tutti. Questa è la ragione per cui Platone introduce la parola anima e la incarica di pensare per idee e non per sensazioni, per numeri e non per impressioni. In questa maniera si costruisce un sapere oggettivo e valido per tutti. Questo scenario platonico viene ripreso nel IV secolo d.C. da Sant'Agostino, il quale aveva una buona preparazione neoplatonica, ed è lui a introdurre il concetto di anima nella tradizione cristiana. Preleva da Platone la nozione di anima, preleva da Platone la svalutazione del corpo, che diventa carne da redimere, città terrena, corruttibile, transeunte. Preleva la nozione di anima, ma non la gioca nello scenario della conoscenza, ma la gioca nello scenario della salvezza. Nel senso che l'anima diventi il luogo della mia identità, e in questa maniera, essendo di natura semplice, non è suscettibile di corruzione e come tale è immortale. Nietzsche dice che questo è stato il colpo di genio del cristianesimo, ovvero aver garantito agli uomini l'immortalità e averli tolti da quella dimensione tragica che costituisce la cifra della grecità. I greci, che sono a mio parere il popolo più intelligente mai apparso sulla storia, nella storia, ritenevano che l'uomo fosse appunto mortale. E come tutte le cose che nascono, crescono e muoiono, così anche l'uomo. Tant'è che i greci, pur disponendo di due parole per dire uomo, la parola aner e la parola anthropos, non le usano quasi mai. All'epoca di Omero usano la parola brotos, che vuol dire mortale, e all'epoca di Platone la parola xenetos, xanatos, mortale. I greci conoscono l'uomo come il mortale. D'onde la visione tragica del greco, perché l'uomo non può vivere se non costruendosi un senso, costruendo un senso alla sua vita, in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso. Questa è la dimensione tragica. Per cui Satiro può dire a Remida: dopo che ti ho spiegato queste cose, meglio per te non essere nato. È la cosa migliore che ti posso augurare, ora che sei informato intorno a queste cose, è di morire presto. Bene, il cristianesimo, annunciando l'immortalità dell'anima, oltrepassa di gran lunga la dimensione tragica del greco e introduce nella cultura che il cristianesimo fonda, che è poi la cultura dell'Occidente, una carica di ottimismo incredibile, perché se l'uomo non muore, se il futuro è sempre un futuro di speranza, se c'è un oltrepassamento della dimensione tragica, perché la costruzione di senso che ciascuno conferisce alla propria vita ha un testimone, allora la vita diventa qualcosa di positivo, qualcosa di ottimistico. Su questo tema ritorneremo alla fine, però noi ora proseguiamo nella nostra discussione sul corpo. Ben sapendo che ormai il corpo viene considerato come corruttibile, come mortale, come transeunte, come luogo del peccato, come carne da redimere, come il negativo rispetto alla positività dell'anima. E questa è la lunga tradizione cristiana fino al 1600. Nel 1600 incontriamo Cartesio, che fonda un altro corpo e precisamente concepisce il corpo come una sommatoria di organi che si può studiare e indagare come si studiano e si indagano tutte le cose. Nasce quello che possiamo chiamare il corpo medico. I medici, quando guardano il nostro corpo, lo guardano come una sommatoria di organi. La nostra soggettività, noi, l'io di ciascuno di noi, il chi siamo, dallo sguardo medico sparisce e compare quella materia di cui siamo costituiti, le correlazioni tra gli organi, nasce l'organismo. Questa riduzione del corpo a organismo è stata la condizione per cui nascesse la scienza moderna. La medicina nasce grazie a questa riduzione del corpo a organismo. Il problema che ci poniamo è: per quanto vantaggiosa sia questa riduzione, davvero il nostro corpo è organismo e nient'altro? Attenzione, sentite di frequente quella collusione o quel conflitto tra religione e scienza. Io ogni volta che sento questi discorsi li vedo come diatribe di superficie, perché la scienza fa un grosso servizio alla religione riducendo il corpo a organismo, perché tutto quello che non si riesce a spiegare su base organica verrà attribuito all'anima. Per cui la religione trae enorme vantaggio dalla riduzione del corpo a organismo. Non c'è collisione tra scienza e fede, e le collisioni sono collisioni di superficie, ma il dettato ultimo è: io mi occupo del corpo e tu ti occupi dell'anima. e tutto quello che a livello organico non si riesce a spiegare viene attribuito all'anima, tant'è che nel 1700, quando sorgono le prime forme di quella scienza che oggi chiamiamo psichiatria, si parla dei matti che hanno dei comportamenti strani, ma anche fisicamente. Un catatonico, per esempio, che riesce a stare 24 ore sulla punta di un piede, o un isterico che riesce a somatizzare stimmate e ferite del corpo. Bene, e questi folli, esaminati dal punto di vista organico, non presentano alcuna alterazione. E allora nasce quella scienza che oggi chiamiamo psichiatria, ma che allora si chiamava persone affette dal morbus sine materia, da una malattia senza riscontro organico, perché il corpo è stato ridotto a organismo, e se l'organismo non rivela niente di anomalo rispetto agli organismi sani, allora queste malattie non sono malattie organiche e come tali non di competenza medica. E così dell'anima si era detto tutto, che c'era, che non c'era, che era immortale, che era mortale, e nel Settecento si dice anche che si ammala in quella crinale tra la buon uso della ragione e la follia. Allora vediamo di capire bene questa differenza. I tedeschi, che hanno una lingua seria rispetto a noi italiani, che abbiamo una lingua letteraria e quindi sostanzialmente imprecisa, tant'è che abbiamo sempre bisogno di aggettivi ed avverbi per correggere i sostantivi o per renderli più precisi, utilizzano due parole per dire corpo. Uno è la parola Körper, che fa riferimento all'organismo, al corpo come inteso da Cartesio. Usano la parola Körper oppure la parola Körperding, il corpo ridotto a cosa. Ding, la cosa. Mentre usano la parola Leib per indicare il corpo come noi lo viviamo, il corpo del mondo della vita, il corpo che è ingaggiato dal mondo, il corpo che ha aperto un mondo e che subisce gli stimoli del mondo, che reagisce a questi stimoli, che si struttura a secondo del mondo in cui vive, che diventa ciò che la nostra vita lo fa diventare per effetto della modalità con cui questa nostra vita la conduciamo. Questo corpo lo chiamano Leib, una parola che ha parentela con Leben, che vuol dire vita, e parentela anche con Liebe, che vuol dire amore. Sappiamo da Freud che non c'è vita che riesce a condursi senza una carica d'amore. Ecco, questo corpo del mondo della vita, io vorrei che riusciste a interiorizzarlo, perché una volta che si è capito questa differenza tra organismo e corpo, tra Körper e Leib, allora possiamo fare benissimo a meno del concetto di anima. Ma però bisogna arrivare a interiorizzare questa cosa, sono assolutamente persuaso di non riuscire a convincervi, perché ormai 2000 anni di tradizione dualistica hanno una potenza rispetto a cui una chiacchierata come la stiamo facendo noi questa sera non sarà sufficiente. Però almeno il dubbio e il sospetto. Nel senso che, vediamo un po', se uno va a sottoporsi a una visita agli occhi, l'occhio del paziente che incontra l'occhio del medico, esprime una relazione, è un termine di comunicazione. Non appena il medico osserva il mio occhio non è più uno strumento di relazione, non è più un mezzo di comunicazione, ma diventa una cosa vista. Si capisce questo passaggio? Qui passiamo dal corpo del mondo della vita, l'occhio che incontra lo sguardo dell'altro, all'occhio osservato, e l'occhio osservato è l'occhio del nostro ridotto a cosa. Bene, questa trasformazione è quella che subiamo ogni volta, in occasione di ogni visita medica. Il nostro corpo è uno strumento di comunicazione, relazione, sorrisi, sguardi, forme, poi a un certo punto si mette sul lettino. E anche il disagio psichico che si prova è il disagio psichico di chi si vede ridotto a cosa. Se poi ci si ammala e si va in ospedale, noi andiamo in ospedale, nei vari settori dell'ospedale, in quanto diventiamo dei semplici rappresentanti d'organo, no? a seconda dell'organo ammalato, andiamo in epatologia, andiamo in pneumatologia, andiamo in oncologia. Noi, la nostra soggettività non coincide più con il nostro corpo. Il nostro corpo ci rappresenta e ci destina nei vari settori ospedalieri, perché lui è divenuto il soggetto e noi siamo i portatori d'organo. Quando poi i pazienti si lamentano della scarsa umanità dei medici, che cosa stanno chiedendo? A mio parere è una richiesta inutile chiedere ai medici di essere umano. Sì, c'è qualcuno che può essere umano, ma non è interessante. Io tra un medico umano e un medico tecnico preferisco un medico tecnico. Anche perché l'umanità uno la può chiedere a chiunque, può chiedere alla propria moglie, al proprio marito, alla propria fidanzata, al prete, agli amici. Non abbiamo bisogno dei medici umani, perché i medici sono nati per essere tecnici, la loro competenza è sull'organismo, non sul corpo. Loro non ne sanno niente del nostro corpo, il quale porta con sé i nostri vizi, le nostre abitudini. Ci ammaliamo per il mondo della vita, così come siamo sani per il mondo della vita. Di questo corpo non ne sanno niente, ed è bene che sia così, perché altrimenti se cominciassero a trattarci a partire dal mondo vissuto, forse avremmo uno scadimento dal punto di vista tecnico, che invece è ciò che attendiamo da loro. Però il disagio che noi proviamo è questa trasformazione radicale, questo nostro passaggio improvviso dal corpo all'organismo, dove il corpo siamo noi, perché la soggettività coincide con la corporeità. Quando siete stanchi non dite io ho un corpo stanco, dite sono stanco, perfetta coincidenza di io e corpo. Quando invece il corpo viene ridotto a organismo, il corpo diventa una cosa separata dalla soggettività, un'altra cosa, una cosa che sta di fronte a voi come altro da voi. Come altro da voi. Bene, se queste cose vengono recepite, allora facciamo gli ultimi passaggi intorno alla storia della corporeità. Arriviamo nell'Ottocento, e nell'Ottocento poi incontriamo quel filosofo noto per il suo pessimismo, in realtà era sostanzialmente realistico, che si chiama Schopenhauer, il quale ci dice che in noi ci sono due soggettività. Una soggettività che ci prevede come semplice funzionale della specie, la quale ci fornisce di sessualità per la riproduzione e di aggressività per la difesa della prole. Queste due pulsioni saranno le pulsioni che ritroviamo nell'inconscio descritto da Freud. L'inconscio non è una cosa sconosciuta. Ci sono le pulsioni che non ci riguardano, ma riguardano l'economia della specie. Alla specie interessa la propria autoconservazione e ci utilizza in quanto funzionali alla sua autoconservazione. Ci utilizza in quanto procreatori e in quanto capaci di accudire la prole. Ma questo rientra nell'economia della specie, non nell'economia dell'io. Perché se una madre dovesse calcolare e vedere i vantaggi o gli svantaggi di mettere al mondo un figlio e dovesse guardarli dal punto di vista dell'io, del suo io, i figli non li metterebbe al mondo mai, perché i figli comportano una modificazione del suo corpo, una lacerazione del suo corpo, una sottrazione del suo tempo, del suo spazio, del suo lavoro, dei suoi amori, che non sono necessariamente ed esclusivamente per il figlio, cioè dal punto di vista dell'io è tutta una perdita. Però è un vantaggio per la specie. Benissimo, allora questa soggettività che ci prevede come funzionare della specie, questa soggettività ha la sua matrice nel corpo. Il nostro corpo è il rappresentante della specie, la quale ci fornisce di sessualità per un certo periodo, lo stesso periodo in cui ci fornisce di aggressività. I vecchi non sono saggi, semplicemente hanno perso sessualità e aggressività, quindi sono miti, se non sono delle carogne sono miti. Ebbene, e poi c'è un io che non si rassegna ad essere semplicemente un funzionale della specie, questo io che non è altro che la riformulazione moderna del concetto di anima,
Bene, questo io si rifiuta. E allora cosa fa l'io? Inventa delle rappresentazioni, inventa dei progetti, inventa degli obiettivi, inventa dei sogni, inventa degli ideali, inventa la cultura, allo scopo di conferire un senso alla propria esistenza. Goethe dice che l'uomo può vivere solo in quanto donatore di senso, in quanto si dà un senso alla propria vita. E ogni volta che voi chiedete il senso della vostra vita, state chiedendo un'esigenza fondamentale del nostro esistere, che però non c'è. Non c'è, perché lo zoccolo duro poi della nostra esistenza lo tiene il nostro essere funzionale della specie, cioè il nostro corpo, che nasce, cresce, procrea, muore. Bene, accennava prima Diego Giordano alla fenomenologia. La fenomenologia è una corrente della filosofia contemporanea, se così possiamo dire, che ha come suoi rappresentanti Husserl, Heidegger, Jaspers, Bill Wenger, in Francia Sartre, Merleau-Ponty, quali resuscitano un corpo diverso rispetto alla tradizione occidentale, non più il rapporto corpo e anima, ma il rapporto corpo-mondo. Io sono al mondo, ma non sono al mondo come questo bicchiere è nel mondo. Io sono come questo bicchiere nel mondo, ma ho un mondo, il mio corpo ha un mondo, è aperto a un mondo, è intenzionato alle cose del mondo, subisce gli inviti del mondo, è impegnato in un mondo. Questo è il corpo che la scienza non conosce, che la scienza ignora, e fa bene ad ignorarlo, perché il suo sistema di lavoro è organizzato sull'organismo e non su questo tipo di corpo. Bene, allora, se io ho un rapporto con il mondo, che cos'è l'anima? Se proprio ci tenete a mantenere questa parola, diciamo che l'anima non è altro che il rapporto che io ho con il mondo, la relazione corpo-mondo. Questo io sono. Questo io sono. Adesso, per esempio, noi siamo disposti in una piazza con i corpi che vedono cose diverse. Dal punto di vista geometrico i nostri organismi sono tutti uguali, dal punto di vista invece della percezione del mondo voi siete l'assoluto là rispetto a me, perché il corpo ti disegna lo spazio del tuo mondo vitale, ti offre uno spazio che non è lo spazio geometrico ma è lo spazio vissuto, è lo spazio che hai davanti. E anche se la geometria di questa piazza è uguale per tutti noi, la percezione di questa piazza in questo momento con la disposizione dei nostri corpi non è uguale. E quindi c'è un corpo vissuto che disegna uno spazio per cui io sono l'assoluto qui di ogni là, ma anche disegna un tempo per cui io sono quell'ora rispetto a qualsiasi allora. È il mio presente che mi dispone, che mi disegna uno spazio passato, un tempo passato e un tempo futuro. Bene, questi scenari che descrivono il corpo vissuto che è altra cosa dall'organismo ci consentono di fare tranquillamente a meno dell'anima. Ci consente di fare a meno dell'anima perché non abbiamo più bisogno di quella entità se non riduciamo il corpo a organismo. Una volta ridotto il corpo a organismo, ovviamente abbiamo bisogno di un elemento che spiega tutto quello che dal punto di vista organico risulta inspiegabile. Ma perché fare questa riduzione? Lasciamogliela ai medici, lasciamogliela agli scienziati questa riduzione. La scienza non dice verità, la scienza dice cose esatte. Esatto è una parola latina che dice ex actu, ottenuto dalle proprie premesse. E allora ci sono delle premesse utili per conseguire dei risultati e delle tecniche operative che consentono di intervenire sugli organismi, ma non sono cose vere. Sono cose metodologicamente esatte, ottenute dalle premesse da cui si parte per poter intervenire ed agire sui corpi. Abbiamo accennato prima all'inizio al colpo di genio del cristianesimo che ha introdotto il concetto di anima garantendo a ciascuno un'identità, una spiritualità, un'immortalità dell'anima, una consolazione, perché tutti i dolori della terra verranno in qualche modo riconosciuti e compensati, anzi il dolore diventa addirittura una pratica di salvezza, di riscatto, di redenzione. Bene. Questa cultura ha creato l'Occidente. L'Occidente non è altro che la passione del cristianesimo. Quando Papa Ratzinger implora il riconoscimento delle radici cristiane, io che cristiano non sono, riconosco non solo le radici, ma gli riconosco anche l'albero, il tronco, i rami, le foglie, i frutti, tutti cristiani in Occidente. È la virtù di questo concetto di anima, tutti cristiani in Occidente. Attenzione, il concetto di anima, diciamo prima, conferisce una sorta di ottimismo rispetto alla tragicità greca, e non è un caso che l'Occidente, che è figlio della grecità e dell'ebraismo e della tradizione giudaica, alla fine ha vinto la tradizione giudaico-cristiana rispetto alla grecità, perché ha infuso questa connozione di anima con tutto l'ottimismo che ne consegue. Ottimismo vuol dire sguardo al futuro. E se voi ci fate caso, la religione cristiana interpreta il passato come male, peccato originale, il presente come redenzione e il futuro come salvezza. Questa divisione della temporalità è la stessa della scienza. Anche la scienza pensa in modo cristiano, pensa che il passato sia ignoranza, il presente è ricerca e il futuro è progresso. Uguale. La scienza è profondamente cristiana. Anche Marx è un grande cristiano, perché il passato è ingiustizia, il presente è rivoluzione e il futuro è giustizia sulla terra. Visione sempre ottimistica, l'Occidente è pieno di ottimismo. La forza dell'Occidente, ciò per cui è diventata la civiltà che conosciamo rispetto alle civiltà orientali, lo si deve all'ottimismo infuso dalla credenza nell'anima. Ma anche Freud è un grande cristiano, lui non lo sa, perché scrive un libro, L'avvenire di un'illusione, in cui stabilisce che la religione è un'illusione. E sì, però anche lui pensa che il male sia nel passato, nell'infanzia. Il rimedio è l'analisi e il futuro è la guarigione. Questa carica ottimistica infusa dall'anima, voi capite perché facciamo fatica a rinunciare all'anima? Perché dobbiamo rinunciare a un futuro positivo, a un futuro ottimistico. Se non che Nietzsche si viene ad avvertire verso fine secolo 800, verso fine 800 ci viene a dire che Dio è morto, ecco perché ho accennato alle campane. Dio è morto. E che significa Dio è morto? Non significa Dio esiste o Dio non esiste. Perché uno che è morto vuol dire che prima c'era, era vivo, no? E infatti, se noi guardiamo il Medioevo, ad esempio, dove la letteratura parla di inferno, purgatorio e paradiso, l'arte è arte sacra, persino la donna è donna angelo, Dio c'è. Perché se io dal Medioevo tolgo questa parola, che è la parola Dio, non capisco più niente di quella cultura. Ma se io tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo, capisco ancora il mondo contemporaneo? Risposta, sì. Non lo capirei più se togliessi per esempio la parola denaro o se togliessi la parola tecnica, ma se tolgo la parola Dio, il mondo contemporaneo lo capisco perfettamente. Allora Dio non fa più mondo. È morto, perché il mondo accade come se Dio non fosse. Ma dire questo significa dire allora che tutta quella carica ottimistica che era connessa all'anima e a Dio, perché Dio parla, come dice Agostino, in interioritate anime, habitat Deus, habitat Christus, habitat Veritas, sono tutte espressioni agostiniane. Bene, una volta che Dio è morto, ecco che allora il futuro non può più essere guardato in termini ottimistici. Il futuro diventa sostanzialmente insignificante. Inizia quell'epoca che Nietzsche coraggiosamente chiama nichilismo, dove dice, cos'è nichilismo? questo ospite inquietante, come lo chiama Nietzsche. Nichilismo è quando manca lo scopo, manca la risposta al perché. Tutti i valori si svalutano. Ora, che i valori si svalutano non è un grande problema. Ogni volta che sento dire ah, ma i valori di una volta non ci sono più, la gente è senza valori, non è un grosso problema. La storia è sempre andata avanti per trasmutazioni di valori, per collassi di valori e nascite di valori nuovi, sempre. Prima della rivoluzione francese, giusto per fare un esempio, funzionavano valori gerarchici e la società era organizzata intorno a questi valori. Dopo la rivoluzione francese ha funzionato secondo valori di uguaglianza, almeno formale, e sono nati quindi altri valori. I valori poi che cosa sono? Non sono cose che scendono dal cielo. I valori sono dei coefficienti sociali, le modalità con cui una società sta insieme. E questa si organizza secondo valori. Quindi il crollo dei valori non mi ha mai interessato granché. Mi interessa invece quelle due prime parole del nichilismo. Manca lo scopo. Ecco, lo scopo ha a che fare col futuro. Ma se il futuro non è più una promessa, allora... manca lo scopo, manca quello sguardo ottimistico sul futuro. Manca lo scopo, manca la risposta al perché. La risposta al perché è perché sono al mondo, perché faccio tutti i giorni questa vita, che senso ha questo mio esistere. Ecco, tutto ciò istituisce il nichilismo. Assenza di futuro, mancanza di prospettive, non reperimento del senso dell'esistenza. Io penso che noi viviamo un'epoca sostanzialmente nichilistica e sono anche assolutamente persuaso che la crisi che stiamo vivendo, per il momento solo economica, è ben più grande della crisi economica, perché la crisi che stiamo vivendo è solamente l'incipit di una sfiducia radicale nel futuro, e questo lo sanno benissimo i giovani, per i quali il futuro... non è più una promessa, ma come dice Benasayag, è una minaccia. Benasayag ha scritto quel libro bellissimo, L'epoca delle passioni tristi, dove dice queste cose. Io non so se è una minaccia, ma certamente per loro è imprevedibile. Ma questi sono solamente i residuati ultimi della morte di Dio e della sfiducia dell'immortalità dell'anima. Anche questa apologia che oggi c'è del corpo, che è diventato ormai un santuario ideologico, dove tutti se lo ricostruiscono, se lo tengono in forma. Vedete in questo passaggio un grande travaso dalle pratiche dell'anima alle pratiche del corpo. Agli esercizi spirituali sono subentrati gli esercizi fisici, le palestre, che rasentano la follia, perché uno che pedala su una bicicletta ferma in qualche problema non lo crea, no? E poi... I digiuni di una volta sono diventati le diete. Ecco, tutte le figure dell'anima sono trasmutate nel corpo. La perfezione è diventata la perfezione corporea. Corpi disabitati. Perché quando io agisco sul mio corpo vuol dire che non sono più il mio corpo, che tratto il corpo come un oggetto, come una cosa da costruire. Esattamente adotto lo sguardo medico dell'organismo. Loro sull'organismo e noi sull'estetica. Bene, qui possiamo anche concludere. La cosa più importante tra tutte quelle che ho detto è questa distinzione tra corpo e organismo. Quando ci si ammala, l'essenza della malattia, che accompagna il dolore, che accompagna la previsione tragica, ma l'essenza della malattia è la scissione tra l'io e il proprio corpo. Perché la salute consiste nel fatto che noi del nostro corpo ci dimentichiamo, perché siamo quel corpo. In occasione della malattia non abbiamo più un rapporto corpo-mondo, che è la condizione della salute, ma il mondo scompare. Se ne va in periferia del nostro interesse e del nostro sguardo. E il posto del mondo viene assunto dal corpo. Si ha una scissione tra io e corpo, che è la scissione tipica della schizofrenia. Uno dei primi sintomi della schizofrenia è la scissione dell'io dal proprio corpo. Bene, la malattia è questa destrutturazione, è questa scissione radicale, è questa non coincidenza più col nostro corpo, e incomincia poi quella sorta di guerra di cui il linguaggio medico si è attrezzato, per cui bisogna combattere corpi, anticorpi, combattere il male, avere la forza di reagire, cose di questo tipo. In realtà quello che si è infranto è la coincidenza di sé con il proprio corpo. E quindi io direi, incominciamo ad abituarci a pensare al rapporto corpo-mondo invece che al rapporto anima e corpo. Lo so che rinunciando all'anima si rinuncia a una tradizione bimillenaria, ma sappiamo anche che l'anima è stato un artificio costruito dalla cultura, che ha prodotto fenomeni grandiosi, come è stato grandioso il cristianesimo e la civiltà occidentale, ma forse siamo alla fine anche di queste figure.